Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Buongiorno a chi è in ascolto, buona domenica da Gioele Anni. Oggi, 2 novembre, la Chiesa Cattolica celebra la giornata dedicata al ricordo delle persone defunte. Le chiese protestanti, da parte loro, in questi stessi giorni celebrano la festa della Riforma. Il 31 ottobre è infatti la data simbolica in cui si ricorda l'avvio della Riforma protestante a opera di Martin Lutero, nella Germania del Cinquecento.
Buongiorno a tutti e tutte voi, anche da Luisa Nitti. Nelle chiese protestanti non esiste una giornata dedicata al ricordo dei defunti, però c'è una tradizione ugualmente significativa nata circa 200 anni fa. Si tratta della Domenica dell'Eternità, che viene celebrata nell'ultima domenica prima dell'inizio del tempo di Avvento, per ricordare chi è scomparso, ma soprattutto per accompagnare chi rimane nella gestione del lutto.
E proprio di gestione del lutto parleremo nella prima parte di questa puntata di Chiesa in diretta, mentre a seguire la collega Gael Curtens aprirà una finestra sulla recente Assemblea Generale della Comunione Mondiale di Chiese Riformate, sul tema Perseveranza nella testimonianza. Apriamo la puntata con una tua intervista, Luisa. Con il pastore riformato Paolo Tognina scopriremo qual è lo spirito, ma anche la storia, della Domenica dell'Eternità, momento liturgico in cui le chiese di tradizione protestante ricordano i defunti e offrono sostegno alle persone che hanno subito un lutto.
È la festa dei vivi addolorati ed è una manifestazione appunto di vicinanza, di solidarietà, di sostegno a quelle persone che ancora sono vive ma che hanno avuto un lutto che ha tolto loro una persona cara della loro famiglia o della loro cerchia di amicizia.
Il pastore riformato di Poschiavo, Paolo Tognina, spiega il senso della Domenica dell'Eternità, una ricorrenza in cui le chiese di tradizione luterana e riformata ricordano le persone defunte, ma soprattutto un tassello di quella necessaria cura pastorale verso coloro che hanno vissuto un lutto. Dunque non proprio una festa dei morti, per così dire, quanto piuttosto una festa per i vivi, un momento liturgico dedicato a coloro che restano e che spesso dopo un lutto si sentono profondamente smarriti. Nella tradizione cattolica il ricordo dei defunti avviene nelle festività attorno al 2 novembre. Diversamente nelle chiese protestanti, la Domenica dell'Eternità viene celebrata nell'ultima domenica prima dell'inizio del tempo di Avvento. Quest'anno cadrà il 23 novembre. Peraltro nelle chiese protestanti a inizio novembre il focus è tutt'altro, perché è proprio intorno alla data del 31 ottobre che ricorre la festa della Riforma. Ma possiamo dire che la Domenica dell'Eternità sia una festività alternativa a quella cattolica? Paolo Tognina.
Non mi sembra che oggi questa festa protestante sia o voglia essere una forma alternativa rispetto a quello che i fedeli cattolici celebrano all'inizio di novembre. Può darsi che in origine abbia avuto anche questa intenzione, ma non mi sembra davvero che oggi si tratti di questo, anche perché soprattutto in occasione di questa festa si tratta di manifestare solidarietà nei confronti delle persone che sono state toccate da un lutto. È vero che si ricordano le persone che sono morte, ma l'accento direi che è soprattutto sulla solidarietà nei confronti delle persone che sono ancora addolorate per un lutto recente che è capitato nell'arco dei precedenti 11 mesi.
Solidarietà verso chi è stato colpito da un lutto, ecco il cuore di questa ricorrenza, spiega il pastore Paolo Tognina, una ricorrenza durante la quale sovente nelle chiese protestanti vengono letti in chiesa i nomi delle persone decedute nell'ultimo anno. Ma come e in che epoca nasce questa festività?
L'origine è da collocare proprio nelle chiese luterane e non nelle chiese della Riforma, diciamo, quella che fa capo a Ginevra e a Zurigo, dunque alle figure di Giovanni Calvino e di Ulrico Zwingli. Si tratta di una creazione nata all'interno del mondo luterano che tra l'altro non è neanche molto antica, risale a circa 200 anni fa, quando l'imperatore Federico Guglielmo III di Prussia volle creare una festa, innanzitutto, soprattutto per ricordare i caduti delle guerre contro Napoleone. Questo era il suo obiettivo primario. Dopodiché aveva a che fare questa festa anche con un lutto che aveva colpito lui stesso, cioè l'imperatore stesso, perché aveva perso la moglie, la regina Luise, e poi, diciamo, in terza battuta questa festa è stata anche allargata al ricordo di tutti quelli che durante l'anno erano morti, e quindi, diciamo, questa festa introduce nella liturgia protestante luterana la lettura di un elenco delle persone che sono defunte durante l'anno. In questo senso, questo terzo aspetto legato alla festa protestante chiamata Domenica dell'Eternità riprende un certo motivo medievale delle comunità monastiche che avevano l'abitudine di leggere in un momento preciso dell'anno l'elenco di tutti i loro fratelli morti durante l'anno.
La Domenica dell'Eternità si celebra quest'anno il 23 novembre, cade sempre nell'ultima domenica prima del tempo di Avvento, un momento liturgico in cui le chiese protestanti di tradizione riformata e luterana ricordano le persone scomparse durante l'anno, soprattutto nell'ottica del sostegno a chi rimane, a chi deve fronteggiare il lutto. In questo senso chiedo ancora al pastore Tognina se questa festività si configuri più che altro come un momento di gestione del lutto.
È sicuramente questo l'aspetto principale di questa festa, dove ovviamente costituisce questa festa appunto solo un piccolo tassello, perché diciamo la gestione del lutto, se vogliamo parlare di questo, è un percorso molto lungo che comincia molto prima. Dunque la Chiesa accompagna attraverso i propri, chiamiamoli funzionari, cioè i pastori, i diaconi o altre figure che accompagnano dal punto di vista spirituale le persone, accompagnano appunto quelli che sono in lutto attraverso varie fasi, a cominciare dalla morte stessa, poi il funerale, poi visite periodiche per sostenere le persone che hanno vissuto una lacerazione luttuosa, e diciamo in questo percorso si iscrive anche questa domenica particolare. Se l'unica cosa che la Chiesa fa fosse questa lettura dei nomi e diciamo un generico rivolgersi alle persone dicendo fatevi forza, beh, sarebbe una cosa veramente molto misera. Se si inserisce invece, e quando si inserisce invece in un percorso, allora ha il suo senso, ma semplicemente come un elemento di appunto un percorso che è molto più lungo, che è quello dell'accompagnamento di persone che hanno vissuto un evento così doloroso come la morte di un proprio congiunto.
Con il pastore Paolo Tognina abbiamo visto quanto sia importante che le chiese riescano a sostenere le persone colpite dal lutto. Proprio questo aspetto è al centro del servizio preparato dalla collega Chiara Gerosa, che ci porta al centro Saint-Ursule di Friburgo, dove da anni si accompagna chi vive un lutto e lo si fa con capacità di ascolto e delicatezza.
Il lutto è un viaggio silenzioso, spesso invisibile. Nella nostra società che corre, anche il dolore deve fare in fretta. Ma c'è chi ha scelto di fermarsi, di ascoltare e di accompagnare. Al Centre Saint-Ursule a Friburgo, un centro nato dalle suore orsoline e gestito oggi da laici. Lo stesso offre proposte di ricerca spirituale e di crescita umana, e da oltre 15 anni qui si accolgono le persone in lutto con empatia, rispetto e strumenti concreti per affrontare il dolore. Perché il lutto non è una debolezza da superare, ma un'esperienza umana da attraversare. Ad occuparsi del percorso sono Agnès Tellet e Colette Brugger, due laiche che hanno scelto di formarsi in questo campo.
Eh bien, c'est parce que j'ai perdu un petit frère à la naissance, lorsque j'avais 4 ans.
Ho perso un fratellino alla nascita, quando avevo 4 anni, e ho potuto vedere l'impatto di questo lutto soprattutto su mia madre e su tutta la famiglia. A 20 anni il mio ragazzo si è suicidato e ho dovuto affrontare da sola questo lutto.
Et puis là, j'ai dû vraiment me débrouiller toute seule avec ce deuil.
E per me, il y a plusieurs années, j'ai vécu un deuil très difficile.
Diversi anni fa ho vissuto un lutto molto difficile e ho avuto la fortuna di conoscere l'esistenza di questi incontri. Per diversi mesi ho beneficiato di questo accompagnamento per le persone in lutto. Ho apprezzato molto l'ascolto, l'empatia e i consigli delle animatrici.
I consigli delle animatrici.
È così che Agnès Tellet e Colette Brugger sono state confrontate al lutto ed è da questo dolore e dall'accompagnamento avuto che hanno deciso di mettersi a disposizione per seguire chi come loro ha vissuto un momento difficile. Hanno condotto un sondaggio per capire di che cosa avessero bisogno le persone in lutto e il risultato è stato un luogo dove incontrare altre persone e parlare con persone in lutto. Un tema che emerge con Agnès è quello del tempo. In una società che corre, anche il lutto sembra dover andare veloce.
Malheureusement, on fait en sorte que tout aille vite.
Purtroppo facciamo in modo che tutto si svolga velocemente perché pensiamo di soffrire meno, mentre in realtà accade esattamente il contrario. Le cerimonie ridotte all'essenziale e i necrologi pubblicati solo a esequie concluse impediscono a molti di dare l'ultimo saluto. Occorre concedersi il tempo per compiere i riti che hanno un valore imprescindibile nell'elaborazione del lutto. Non conta solo la durata, ma anche come la si abita. Si torna al lavoro in fretta per non pesare e questo a volte compromette la salute. A chi è in lutto si ripete che deve voltare pagina, ma per voltarla bisogna prima aver avuto il tempo di leggerla.
Per tourner la page, il faut l'avoir lu, il faut avoir eu le temps de la lire.
Al Centre Saint-Ursule, l'accompagnamento prende forma concreta mese dopo mese.
Nous proposons une rencontre en groupe chaque mois.
Offriamo un incontro di gruppo ogni mese, oltre a possibilità di incontri individuali per chi non se la sente da subito di condividere con altri. In ogni incontro proponiamo un tema legato al lutto, articolando la sessione in due momenti. Uno dedicato alla trasmissione di conoscenze sul lutto e l'altro in cui i partecipanti possono condividere ciò che stanno vivendo. Leggiamo brani tratti da libri e citazioni pertinenti al tema e invitiamo le persone a scegliere oggetti o fotografie significative del loro lutto per favorire l'espressione personale. A ciascun partecipante viene consegnato un opuscolo contenente testi che approfondiscono il tema del mese.
Avec des textes qui illustrent le thème de la journée avec.
Le due accompagnatrici mi mostrano questi opuscoli, offrono un percorso completo sul lutto, combinando riflessioni poetiche, spiegazioni sul processo di elaborazione del dolore e strumenti pratici per esprimere le emozioni, affrontare la perdita e ritrovare equilibrio e senso nella vita. Dietro ogni gruppo che viene seguito ci sono storie che restano impresse. Prima Colette commossa e poi Agnès ci raccontano quelle che le hanno colpite.
Moi, je me souviens d'une dame qui avait perdu son mari.
Ricordo una donna che aveva perso il marito 6 mesi prima, che ha confidato con grande tristezza: solo in questi incontri posso parlare del mio dolore. Vivo in un condominio pieno di gente, ma nessuno mi chiede come sto. Qui invece vengo ascoltata e accolta. Sento che il mio dolore è riconosciuto e che posso credere in giorni migliori, in un futuro possibile. Mi ricordano che supererò questo lutto al mio ritmo e che potrò godermi di nuovo la vita, anche senza la persona amata.
Che j'apprécierai à nouveau la vie, même sans la personne décédée.
Moi, je me souviens d'une rencontre.
Una signora è arrivata a gennaio, dopo che suo marito si era suicidato la notte di Natale. Era in uno stato terribile, non riusciva nemmeno a parlare. È tornata ogni mese e l'abbiamo vista risollevarsi. Le dava coraggio e speranza vedere che dei genitori che avevano perso il loro figlio potevano tornare a sorridere e che altre persone che avevano anch'esse perso una persona cara riuscivano a continuare a vivere.
continuer à vivre.
In gruppo il dolore trova riconoscimento e speranza. Frasi come «so come ti senti», «almeno ha finito di soffrire» o «è in un posto migliore» non sempre aiutano chi ha subito una perdita. Chi ha vissuto un lutto lo sa bene. Ma di che cosa ha davvero bisogno una persona in lutto?
Ces phrases que souvent les endeuillés entendent.
Sono frasi che non consolano, ma irritano. Chi resta ha bisogno di esprimere il proprio dolore ed essere ascoltato senza giudizi. Le parole nate dalla mente non raggiungono il cuore ferito. Bisogna fare attenzione a un lutto troppo spiritualizzato. Ripetere che il defunto è in paradiso e che non dobbiamo piangere rischia di bloccare le emozioni e di ostacolare il naturale processo del lutto.
Perché ça empêche l'expression des émotions et ça n'aide pas à avancer dans le deuil.
L'accompagnamento richiede competenze e formazione, non solo buona volontà. Ma la Chiesa Cattolica fa abbastanza per questo o si limita a celebrare il funerale? Sentiamo Colette Brugger.
Moi, je suis convaincue qu'être accompagnée quand on vit un deuil d'un.
Sono convinta che essere accompagnati quando si vive il lutto per una persona cara sia di grande aiuto, stimolante, rassicurante e persino fondamentale per rialzarsi nel modo migliore. È quindi importante che le chiese propongano percorsi di formazione adeguati e appropriati.
C'est important que les églises proposent des formations adaptées.
Al Centre Sainte-Ursule il lutto non è una parentesi da chiudere in fretta, ma un percorso da vivere con tempo e accompagnamento. Un cammino che mostra quanto sia importante formare persone competenti e attente e quanto le chiese possano fare per offrire spazi e strumenti a chi attraversa il dolore.
Di questo servizio guardiamo adesso all'Assemblea Generale della Comunione Mondiale di Chiese Riformate, che si è svolta in Thailandia dal 14 al 23 ottobre, con il motto Perseveranza nella testimonianza.
La collega Gael Curtens ha intervistato Martin Hirzel, responsabile per le relazioni esterne della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera, e la valdese Sophie Langeneck, pastora a Milano, tutti e due delegati all'Assise Riformata Mondiale.
Jesus told his disciples, "Do not be afraid of them. Do not be afraid of those who can kill the body and not the soul. Do not be afraid. God takes care."
Gesù disse ai suoi discepoli, "Non abbiate paura di loro, non abbiate paura di coloro che possono uccidere il corpo, ma non l'anima. Non abbiate paura, Dio si prenderà sicuramente cura di voi." Quella che sentite è la pastora statunitense afroamericana Karen Georgia Thompson della United Church of Christ, una tra le chiese protestanti più progressiste degli Stati Uniti. Ebbene, la pastora Thompson è stata appena eletta come nuova presidente della Comunione Mondiale di Chiese Riformate, la cui assemblea generale si è conclusa la scorsa settimana a Chiang Mai, in Thailandia. La famiglia riformata mondiale conta 100 milioni di cristiani e cristiane di tradizione zwingliana, calvinista, presbiteriana e valdese, per un totale di 230 chiese sparse nei 5 continenti. Perseveranza nella testimonianza, questo il motto tratto dalla lettera agli ebrei che ha fatto da filo rosso ai lavori assembleari svoltisi a Chiang Mai. 400 delegati e delegate di tutto il mondo non solo hanno celebrato i 150 anni della comunione riformata, ma hanno anche riflettuto sui più svariati temi al fine di indicare alla comunione, che ha sede a Hannover in Germania, una direzione di lavoro per i prossimi anni. A pochi giorni dal loro rientro dalla Thailandia, abbiamo raggiunto al telefono il teologo Martin Hirzel, responsabile per le relazioni esterne della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera, e la valdese Sophie Langeneck, pastora a Milano, tutti e due delegati dell'Assise Riformata Mondiale.
Lo spirito con cui sono tornato, da un lato, era uno spirito di gratitudine per tutti questi incontri, per tutte queste testimonianze, però anche legato a uno spirito di rispetto nei confronti di quelle chiese che vivono veramente in condizioni difficilissime. Nel Medio Oriente, in Sudan, Congo, Myanmar, da tutti questi paesi erano delegati presenti e questo proprio mi ha molto molto impressionato.
Sono tornata a casa ricaricata, rienergizzata dall'immagine di un intero mondo che discute e si riconosce parte di una stessa comunione.
Speranza oltre le lacrime è il titolo del messaggio finale dell'Assemblea, in cui si riafferma il concetto del discepolato di Gesù Cristo come cercatori e cercatrici di giustizia. Ed è proprio il concetto di giustizia variamente declinato che è stato al centro dei dibattiti. Si è parlato di giustizia tra popoli, naturalmente guardando ai tanti conflitti armati nel mondo, con una particolare attenzione al Medio Oriente e alla condizione del popolo palestinese. Si è parlato di giustizia per gli oppressi, per chi sta ai margini, per chi è vittima di razzismo o del cambiamento climatico e per chi è sfruttato da sistemi economici ingiusti. Si è parlato anche del ruolo delle donne e delle persone LGBTQ+ nelle chiese, senza dimenticare le popolazioni indigene e le persone con disabilità. Ma sentiamo la pastora Langeneck.
Sì, il tema della giustizia attraversa forse anche tutta l'azione della Comunione Mondiale delle Chiese Riformate e ha a che fare con la solidarietà verso quella parte del corpo che soffre. Una solidarietà concreta che non è solo l'invio di denaro o la preghiera, ma una vera e propria mobilitazione, un'azione in favore della liberazione di chi è oppresso, di chi è sotto una schiavitù, sia essa reale o mentale.
La Comunione Mondiale finora si è concentrato molto sulla giustizia economica. Come Chiese Svizzere dobbiamo chiedersi dove vogliamo contribuire a questa perseveranza nella testimonianza. Quello che per me è importante è di aprire anche la nostra attenzione alle altre forme di giustizia, come partecipazione giusta alla vita sociale, politica, o anche di vedere quali sono le strutture giuste o ingiuste all'interno delle nostre chiese.
Martin Hirzel, la Svizzera è la culla della riforma di tradizione zwingliana e calvinista, da cui negli ultimi 500 anni sono via via nate quelle che oggi sono ben 230 chiese sparse per il mondo. Come siete percepiti a livello globale?
Io direi che abbiamo ricevuto molto simpatia, molto interesse come paese d'origine. Dall'altro lato siamo anche percepiti anche come europei, perché facciamo parte di questo gruppo di chiese, direi dell'Europa occidentale, che vedono qualche volta anche le cose in un modo un po' diverso rispetto, direi, alla linea ufficiale.
Se c'è una cosa che accomuna tutte le tradizioni riformate del mondo è senz'altro quella della cultura del dibattito. Dibattito che non è certo mancato all'Assemblea di Chiang Mai. A Sophie Langeneck ho chiesto quali erano, secondo lei, i punti più controversi.
Certamente i punti più critici di discussione sono stati l'inclusione delle persone LGBTQIA+ nella leadership delle chiese, la questione della guerra in Medio Oriente e i vari punti di vista sul conflitto in Palestina. e poi la promozione da parte della Comunione Mondiale dell'ordinazione delle donne al Ministero Pastorale, cosa che è ancora un tema molto dibattuto. Per il 17% delle chiese che fanno parte della Comunione che non ordinano donne.
Martin Hirzel, su queste tematiche di natura più etica, parliamo del ruolo delle donne e delle persone LGBTQ+, cioè della giustizia di genere, la Comunione Riformata rischia di spaccarsi? Ricordiamo che in altre realtà protestanti proprio questi temi hanno già prodotto profonde fratture, se non addirittura veri e propri scismi.
Non sarei veramente preoccupato a proposito di una scissione probabile. Io direi piuttosto bisogna percepire queste differenze come urgenza di entrare in materia. Sì, non bisogna perdere questo momento.
Insomma, non c'è tempo da perdere. Intanto la Comunione Mondiale di Chiese Riformate si è dato appuntamento tra 7 anni e chissà se nel 2032 ci sarà ancora bisogno di dibattere sull'ordinazione delle donne.
Lo abbiamo detto in apertura, oggi le chiese protestanti celebrano la Domenica della Riforma. Si ricorda il 31 ottobre del 1517, quando, secondo la tradizione, Martin Lutero diede simbolicamente avvio alla riforma protestante, affiggendo sul portale della Schlosskirche di Wittenberg, in Germania, le sue 95 tesi contro le indulgenze papali.
Fu il primo atto pubblico di quello che sarebbe stato il grande movimento di riforma, i cui effetti storici e teologici sono presenti ed operanti ancora oggi.
In occasione della Domenica della Riforma, questa mattina alle 10 viene diffuso su RSI La 1 un culto televisivo in Eurovisione, in diretta dalla Chiesa Riformata di Lugano. Tu, Luisa, hai curato insieme a Bruno Boccaletti la realizzazione di questo culto in Eurovisione. Cosa ci possiamo aspettare?
Beh, direi, Gioele, che è soprattutto una bella occasione per conoscere un po' più da vicino questa realtà riformata luganese e ticinese, che è una componente religiosa di minoranza nel nostro territorio. Avremo un filmato introduttivo con il pastore Daniele Campoli, che racconta in breve chi sono i riformati e quando si formarono queste comunità. Peraltro quella di Lugano è una chiesa che fin dal suo nascere ha avuto, potremmo dire, una doppia anima, italofona e germanofona, e ancora oggi vive in modo positivo questa pluralità linguistica e culturale.
E so che il culto televisivo prevede anche alcuni interventi musicali.
Sì, questo aspetto è molto curato, interviene in questa occasione il coro della chiesa evangelica coreana Chan Yang di Milano, un coro con cui la chiesa riformata di Lugano ha relazionato da diversi anni. Il culto che vedremo in televisione è tenuto dai pastori Anne Zell e Giuseppe Latorre.
Grazie Luisa per queste informazioni. Ricordo quindi fra meno di 2 ore alle 10 su RSI La 1 culto televisivo in Eurovisione dalla Chiesa Riformata di Lugano in occasione della Festa della Riforma.
Con questo annuncio chiudiamo la puntata di Chiesa in Diretta.
Grazie a tutte e tutti voi per averci seguito. Da Gioele Anni
e Luisa Nitti.
Buona domenica.